Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Stavo per cantare Un soldato innamorato, no? Perché insomma oggi mi è venuto da ridere, dai ragazzi. Già ieri quando ho sentito De Laurentiis che diceva la Juventus andrebbe a prescindere stromessa dal mondiale per club, perché l'anno scorso la giustizia sportiva l'ha penalizzata scacciandola dall'Europa, ragazzi. E già mi veniva da ridere. Oggi addirittura, almeno Kiss credo che in un certo senso la radio dello stesso Napoli, pare che i legali di De Laurentiis stiano valutando addirittura il ricorso alla FIFA affinché la Juventus non vada al mondiale per club. Questo mi viene da, questa cosa mi fa pensare a questo. Evidentemente lui sa che con il Barcellona esce, perché se Napoli esce ci va la Juventus. Perché, caro Aurelio De Laurentiis, esiste il ranking UEFA, in questo caso sarebbe ranking FIFA, perché il mondiale per club organizzato dalla FIFA, sapete che la UEFA ovviamente appartiene alla FIFA come tutte le confederazioni, ma si può, io non lo so ragazzi, commentatela, fate quello che volete. Oggi mi viene da dire una battuta, la potete fare, io ho messo il Chuck del cinema nel titolo su Facebook, dei vari titoli della trasmissione a fianco a De Laurentiis. Ci risiamo, ma perché questo populismo? Ma veramente ci sono alcuni, tutti i tifosi del Napoli ancora vanno dietro a De Laurentiis? Ma io ragazzi non ho parole, anche perché francamente sta diventando stucchevole, caricaturale, quasi comico De Laurentiis. Io capisco che lui sia un produttore cinematografico e quindi no, ogni tanto debba lanciare questi, però qui siamo proprio contro ogni logica, sta veramente un po' fuori, ma lui, ripeto, lo fa un po' apposta per attirarsi le simpatie dei tifosi, perché sa benissimo che la stagione del Napoli potrebbe essere fallimentare, in realtà già lo è, perché è una squadra campione d'Italia che non lotta per lo scudetto l'anno dopo e sta molto dietro, addirittura al momento, fuori dall'Europa, credo già sia un fallimento. Ma non è nemmeno strano, secondo me non è casuale, che lui abbia detto queste cose qualche giorno prima alla sfida del Diego Armando Maradona contro la Juventus. Questo è una piccola parentesi di apertura, saluto intanto Federico Rossi, come marcia di avvicinamento mi verrebbe da dire al match di domenica la Juventus. In realtà qualcuno ha detto, ma perché non reagisce la società? Qualche volta vogliamo scrivere, reagire, farci sentire. Non credo che la Juventus non lo ha fatto con cose molto più importanti, figuriamoci con questa. Certo, se dovessero adire a vie legali per chiedere l'estromissione della Juventus, qualcosa la Juventus dovrà fare, ma credo che venga verrebbe respinto nel caso in cui lo facesse. Io credo che l'abbia fatto apposta per scaldare un po', prova un po' a destabilizzare, diciamo così, l'ambiente della Juventus. Siccome non ha già tanti problemi la Juventus, manca solo si metta ad ascoltare De Laurentiis. In effetti i problemi sono legati, come lo sapete, all'emergenza formazione, soprattutto a centrocampo, perché rispetto a quanto abbiamo detto ieri, la Juventus Allegri recupera Danilo e Chiesa, che erano infortunati, Danilo per il discorso legato ai guai muscolari, mentre Chiesa per la famosa botta alla caviglia rimediata in allenamento ad opera di Alessandro, che spero domenica non giochi, ve lo dico subito ragazzi, non perché ce l'abbia con Alessandro, perché credo e spero giochi Rugani, che peraltro è favorito. Tra l'altro, a proposito di favoriti e non favoriti, Chiesa recupera, torna disponibile, quantomeno si sono riallenati in gruppo. Ora, salvo cataclismi, tra domani e dopodomani mattina, insomma, saranno convocati, però oggettivamente non sono al meglio, quindi potrebbero anche partire entrambi dalla panchina, Danilo e Chiesa, quindi in avanti il Diz potrebbe essere favorito su Federico, che oggi ha ricevuto una bella stoccatina da Ravanelli, perché insomma gli ha detto, poi ovviamente nei titoli si esagera, i titoli vanno fatti accattivanti ragazzi, però cerchiamo di dire un po' tutto. Anch'io ho ripreso quella dichiarazione, non ho titolato Chiesa cammina come un ottantenne, ho scritto nel titolo se vuole restare alla Juve, che mi sembra quasi più forte come titolo, ma io l'ho fatto in chiave Juve ovviamente, se Chiesa vuole stare alla Juve deve cambiare atteggiamento, e dentro poi spieghi nel pezzo quello che ha dichiarato Ravanelli. È chiaro che lui, oltre a aver detto, non può, quando si batte un calcio d'angolo, un calcio di punizione a pochi minuti dalla fine, magari con una squadra che deve recuperare, vincere, ribaltare il risultato, non può fare la camminata come ha fatto lui, lentamente come un ottantenne. Però insieme a queste parole lui ha fatto una grossa premessa: spero che non vada via dalla Juventus mai, lo amo tantissimo Federico perché è un grandissimo calciatore, spero sia il futuro della Juventus. E poi ha aggiunto questo, ovviamente nel titolo hanno ripreso: non deve camminare come un ottantenne. Detto questo, spero che comunque riceva anche una piccola scossa, perché Ravanelli comunque è un ex calciatore della Juventus anche di un certo livello, e proprio a livello di comportamento, impegno, credo sia l'emblema, no, di quella famosa Juventus di Marcello Lippi, uno dei tre del trio d'attacco, che era il primo difensore quasi Ravanelli, comunque una sorta di precursore di Mandzukic come spostamento, però Mandzukic ha fatto ancora di più perché da centravanti ogni tanto faceva il difensore. Però chiusa parentesi, Chiesa speriamo che abbia quindi una scossa, probabilmente non sarà al top perché comunque una botta alla caviglia, e quindi potrebbe iniziare il Diz. È inutile che speriamo e diciamo Allegri dovrebbe schierare il tridente, tanto non lo farà. I dubbi sono soprattutto a centrocampo, due o tre varianti. Intanto Alcaraz dovrebbe essere titolare al posto di McKennie, che come sapete insieme a Rabiot è assente fino almeno a un paio di settimane, credo. Vediamo se uno dei due riuscirà a recuperare prima, però c'è di mezzo anche la sosta della nazionale, quindi chissà, potrebbero approfittare. Dopodiché Locatelli si presume venga confermato davanti alla difesa. A sinistra, a questo punto, o Miretti, e quindi ruolo suo, oppure sposta Cambiaso mezzala sinistra, Alcaraz mezzala destra, e quindi a questo punto Weah. Diciamo che da Weah potrebbe dipendere lo spostamento di Cambiaso mezzala. Certo, se dovesse spostare Cambiaso mezzala significa evidentemente che di Miretti non si fida quasi più Allegri, no? Del resto negli ultimi tempi lo stesso Miretti è un po' fuori dai radar, quindi staremo a vedere. Però al di là della formazione, al di là del modulo, al di là degli interpreti, serve ovviamente una reazione rispetto alle ultime 5 gare. Io dico le ultime 5, ragazzi, perché il successo contro il Frosinone, sì, ok, è arrivato in extremis con quel tiro di Rugani che credo non farà mai più nella vita, credo sia l'unica volta che abbia fatto un gol di quel genere, e per carità, però la prestazione era stata tutt'altro che lodevole sulla scia delle precedenti 4. Quindi serve una scossa sotto il profilo della prestazione. Certo, non sarà semplice perché il Napoli è rivitalizzato dal successo, ahimè, per 6-1, ma contro un Sassuolo ormai veramente verso la Serie B, se continua così. Peraltro ha ricambiato tecnico, chiamando Ballardini, che è proprio l'esperto di salvataggi, quindi staremo a vedere. Problemi del Sassuolo e del buon Carnevali, la Juventus dovrà cambiare atteggiamento. Se volete, visto che ovviamente non andrà in onda domani fuori di Juve, fateci una formazione, datemela, ditemi un po' le scelte, l'uomo decisivo, un po' come volete, un po' liberi di dire quello che volete rispetto al match, rispetto alla formazione. Se volete commentare le parole di De Laurentiis, perché qualcuno, ripeto, dei nostri ascoltatori, ma anche dei tifosi in generale si aspetta una reazione della società, che ve lo dico subito, non avverrà mai. Alle 19.35 analizzeremo un po' il momento Juve e anche, diciamo così, cercheremo di capire come potrà giocare domenica contro Napoli insieme a Michela Imovici, come sta accadendo ormai quasi tutti i venerdì. E poi alle 20.10, attenzione, perché ci collegheremo con Bianconera News, appuntamento consueto con Matteo Barile, perché al di là di alcune solite indiscrezioni, ormai ce le porteremo fino a giugno, fino a quando poi si aprirà ad agosto a luglio il mercato. Di mercato, attenzione a Thiago Motta, perché il Bologna sta cercando un allenatore, e quindi cosa ti viene in mente? È un assist, un indizio, una prova? Perché su Thiago Motta, oltre alla Juventus, nel caso in cui andasse via Allegri, attenzione, Allegri ancora un altro anno di contratto, ci sono altre squadre, tra cui il Milan, che però vuole anche Conte, e il Paris Saint-Germain. Quindi poi con Matteo ci faremo dire bene questa indiscrezione. L'unica cosa certa, secondo me, è che Thiago Motta andrà via dal Bologna, e credo che sia anche giusto così, dal punto di vista suo, fare il salto di qualità. Sapete che stanno facendo una petizione, raccogliendo delle firme per convincerlo a restare. Ora, con tutto il discorso sentimentale, emotivo di cui ha parlato lo stesso Thiago Motta, alla fine comunque lui deve crescere, no? Nella vita si prova sempre a crescere, purché te lo permettano. Lui ha la possibilità di cambiare, di fare un ulteriore step, perché Spezia, Bologna, un altro step, e secondo me quando li fai gradualmente non è male, è una sorta di gavetta sostanzialmente. Staremo a vedere anche questo discorso relativo appunto al tecnico della Juventus, se sarà ancora Allegri oppure no. Io ho la sensazione che, non lo so, ho la percezione già da prima. Poi a un certo punto ho pensato, forse alla fine Allegri potrebbe, ma io resto convinto che alla fine le strade si separeranno di Allegri e della Juventus. Questo non significa, per esempio, poi che resterà Chiesa, perché non credo sia legato alla permanenza di Allegri il discorso contratto, è legato a tante altre cose. Ora Di Livio l'altro giorno ha detto, due giorni fa, io se fossi in Chiesa chiederei comunque delle garanzie, ma un calciatore non può chiedere alla società giochiamo col 3-5-2 me ne vado, ti metto sul mercato, arrivederci, grazie. Lui voleva dire che Chiesa dovrebbe essere ottimizzato un po' di più, ma ogni calciatore deve essere ottimizzato. Staremo a vedere. La sensazione mia è che Allegri non resti, però resta soltanto, ripeto, una mia sensazione che sto maturando giorno dopo giorno. Secondo me, anche per il bene della Juve, per il bene suo, questo è. Capitolo invece Pogba. Ha parlato la sua agente, ha fatto un post stamattina su Instagram, soprattutto diciamo così emotivo, sentimentale, ha detto ecco il mio re, persona pulita, rialzati qualsiasi cosa accada, però soltanto questo, la sensazione è che ieri è stato un po' diciamo così ottimista l'avvocato di Cinti, o meglio, ha detto in genere i precedenti mi dicono che quando fai ricorso al TAS per questa tipologia di problemi, un'apertura c'è rispetto per esempio alla giustizia sportiva domestica, in questo caso italiana. Staremo a vedere, ma anche se ci sarà si dovesse essere un'apertura del TAS di Losanna, invece di 4 ti danno 2 anni, ti fanno uno sconto al 50%. Insomma, la sintesi è che la Juventus e Pogba si stanno per separare, poi la Juventus magari non chiederà i danni d'immagine eccetera, e ovviamente risparmierà 30-32 milioni, conti fatti, per quanto riguarda l'ingaggio che dovrebbe percepire Pogba fino al 2026, in realtà da settembre, da quando è stato sospeso lui al minimo sindacale di 2 milioni al mese, magari Federico, di 2.000 euro netti, sono pochissimi Fede, 2.000 euro netti l'anno, e quindi già sta risparmiando la Juventus, però insomma se dovesse andare via a giugno sarebbero 30-32 che la Juventus può investire sul mercato. Mercato che ovviamente si basa su la ricerca di 1/2 centrocampisti. Coop Meiners il primo. Poi probabilmente anche un attaccante. A questo punto mi viene in mente, siccome ogni giorno leggo di possibili acquisti in attacco, mi viene in mente che Chiesa potrebbe partire. Attenzione, c'è anche Ken. Tra l'altro Ken si è allenato con il gruppo, non so se sarà convocato o meno, staremo a vedere. 340 54 25 324, siccome siamo a due giorni dal match, è come se fosse la vigilia per fuori di Juve, diteci la vostra formazione, le vostre scelte, come quell'atteggiamento assumereste, perché io ho il timore che si parta sempre con questo atteggiamento attendista, e a quel punto la Juventus secondo me rischierebbe. Io invece me la giocherei, non a viso apertissimo, però proverei a giocarmela con il Napoli, ma perché no? E quindi quale atteggiamento? Scelte, formazione, poi se volete commentare De Laurentiis, ragazzi, fate vobis. A me, ripeto, viene un po' da ridere, ma del resto parliamo di un produttore cinematografico, non ci si può aspettare di più. Parliamo di uno che non ha fatto presentare la sua squadra 3 anni fa, ricorderete, a Torino, per via del Covid. Però lui stesso una settimana prima è andato a una riunione della Lega con il Covid, salvo poi dire ma io non immaginavo di avere il Covid, pensavo fosse stato un mal di stomaco per le ostriche, no? Poi da lì ostricaio, quindi stiamo parlando di una persona non credibile dal mio punto di vista, quindi chiudiamo un po' la parentesi qui. Restano però antipatiche queste parole, perché secondo me c'è sempre una parte di tifoseria, di persone che attraverso queste parole secondo me si alimentano già c'è un odio storico Napoli-Juventus, ma soprattutto da parte dei napoletani, non capisco perché, francamente, non siamo mai stati rivali. Se tu, patron del Napoli, invece di spegnere il fuoco, lo alimenti, di conseguenza potresti essere nocivo. Allora, facciamo così, Fede, prima di andare in pausa, mancano 6 minuti, mandiamo qualche vocalino, dai.
Salve Massimo da Lecce. Quello che non riesco a capire io, questa involuzione che c'è stata dopo Empoli, cioè cosa è successo alla Juve nella testa dei giocatori? Cosa è successo? Un'altra squadra, non riesco proprio a darmi pace e a spiegarmi il motivo di questa involuzione.
Grazie, francamente, caro amico mio, non me lo spiego nemmeno io. Perché qui il discorso è uno. Quando ha cominciato la Juventus a non vincere, abbiamo detto, ok, la dimensione della Juventus forse è questa, adesso a meno 12 dall'Inter. Però un conto è stare a meno 12, è un conto stare a meno 4. E soprattutto, tu scivoli a meno 12, un conto è con quelle 4 partite, fortunatamente poi è arrivata la quinta, è arrivata una vittoria che le ricordiamo benissimo, no? Perdi con l'Udinese, pareggi con Verona e Empoli, per carità, con l'Inter puoi perdere, ci mancherebbe altro, visto che deve vincere tutto questa squadra, anche se non mi è piaciuta la modalità con cui abbiamo perso, o meglio l'atteggiamento, non lo so nemmeno io cosa sia accaduto, perché questo è stato un calo veramente clamoroso dal punto di vista, qualcuno dice fisico, ma secondo me mentale. Ma perché? Perché qualcuno dice abbiamo perso contro l'Inter e quindi una volta che è svanito il sogno scudetto i giocatori sono crollati. Io non ci credo, perché già contro l'Empoli tu avevi assunto un atteggiamento, e tra l'altro contro l'Empoli se tu avessi vinto ti saresti presentato a San Siro seppur con una partita in più, perché l'Inter poi doveva recuperare contro l'Atalanta a più uno, non avresti vinto lo scudetto, però mettevi pressione all'Inter. E quindi non riesco a capire nemmeno io cosa sia accaduto, credo che lo sappiano solo loro. Fatto sta che adesso serve una, lo stiamo dicendo ormai da 5 domeniche, una svolta, una scossa. Come può avvenire? Con una vittoria. Però magari a questa vittoria la vittoria dovrebbe essere accompagnata anche da una prestazione di livello, voglio dire, no? Di un certo, perché se tu rivinci a stento, per carità, va bene, ormai dobbiamo accumulare punti per guadagnare la matematica certezza di partecipare alla Champions League, però attenzione, non vorrei che con l'idea che è quasi fatta La squadra si sedesse un po' troppo. A me non piacerebbe vedere una squadra da qui alla fine del campionato che a stento riesce a vincere, anche perché tu devi anche allenarti per il futuro con questo allenatore, senza questo allenatore. Però ci sono dei calciatori che devono anche dimostrare di meritare questa maglia, qualcuno addirittura anche in tra virgolette prova, mi viene in mente Alcaraz, ma dal punto di vista del carattere questo ragazzo credo ce l'abbia e non l'abbiamo visto più di tanto, no? Una mezz'ora, qualche sprazzo prima. E spero anche, vi devo dire la verità, che si faccia valere proprio domenica nel caso in cui giocasse titolare, cosa molto probabile. Vai Fede.
Caro Quint, buonasera.
Francesco
da Cosenza. Bene, con riferimento alle esternazioni del rappresentante legale del Calcio Napoli, possiamo patron dire che il paradosso quando si parla di Juventus è il suo metro comunicativo, anzi un paradosso che è sistematicamente improntato alla provocazione. La cosa che mi amareggia però è che oltretutto comincia anche a darmi fastidio è questo silenzio della Juve. I romani dicevano qui tacet cum loqui potuit ac debuit consentire videtur. Ecco, questo silenzio ha senso. Francamente mi dà fastidio, quindi io sono un combattente e a volte bisogna tirar fuori le unghie. Questo è un caso, basta. Ecco, mi rimpiango Luciano Moggi quando poi andava in TV e tuonava. Ecco, ci starebbe proprio. Ti abbraccio, Quinto.
Grazie Francesco, non ti ho mai sentito così, Francesco. Vedi che io capisco però il vostro umore, anche la vostra volontà, perché fondamentalmente è come se non ci si sentisse difesi, no? Dalla società. È vero, profilo basso storicamente, però abbiamo visto che spesso non porta nulla di buono, anche se in questo caso, Francesco, ripeto, stiamo parlando di un, va bene, non posso apostrofarlo io, di uno che non è credibile, dai, un populista. Lui ogni tanto, soprattutto nei momenti in cui è in difficoltà, spara queste frasi populiste, e soprattutto poi se c'è di mezzo la Juventus, perché sa benissimo che parlando male della Juventus, andando contro la Juventus, ripeto, magari porta dalla sua parte anche una parte di tifosi del Napoli che non lo sopportano, perché presumo ci sia una parte di tifoseria partenopea che non vorrebbe più De Laurentiis, o che comunque storicamente non è in linea con quello che è il suo comportamento. E lui dice: parlo male di Juventus, tanto va bene comunque. Però da qui a addirittura meditare un ricorso alla FIFA, ma vi rendete conto, per una cosa inutile, inesistente, perché è il ranking che conta ai fini della partecipazione alla prossima, al prossimo mondiale per club. Io lo so, perché chiaramente dà tanti soldi, e quindi adesso lui sta già pensando ad incassare 50-60 nel caso in cui partecipasse al mondiale per club, e siccome sa benissimo che le possibilità di uscire ci sono, per carità, a Barcellona può anche vincere, poi dovrebbe vincere, mi pare, Claudio mi scrisse ieri sera, un'altra partita dei quarti, forse poi un pareggio, però le possibilità che esca, ovviamente, giocando a Barcellona. Ecco, la sfortuna del Barcellona è che non gioca al Camp Nou, quindi è diverso, però insomma stiamo parlando sempre del Barcellona, quindi più di tanto non gli do peso. Lui è un populista, punto. Allora a questo punto, punto, scusate il gioco di parole, spero che la squadra invece reagisca, anche se mi diceva un amico: ma perché adesso dopo queste parole la squadra non sputi tutto? Ce l'abbiamo dei calciatori secondo voi in grado di sentirsi feriti nell'orgoglio? Non lo so, attualmente credo che l'unico o quello insomma un po' più orgoglioso sia Vlahovic, però un po' poco. Vi faccio un elenco di quelli che avevamo in passato, che magari stuzzicati in questo modo avrebbero sputato il sangue domenica. Spero che lo facciano, però abbiamo dei giovani, alcuni che sono nuovi, non c'è gente storicamente juventina, mettiamola così. Tra poco Michele Aimovic, e poi alle 20:10 non mancate, perché c'è questa sorta di indiscrezione su Thiago Motta.
Fuori di Juve.
(0) 540 54 25 324, scatenatevi da qui alle 21, voglio che siate carichi in vista della sfida contro il Napoli. Sicuramente siamo più carichi dell'ultima Juventus, noi tifosi e noi di speaker di Radio Bianconera. Spero che anche la squadra reagisca, è necessario farlo, non dobbiamo farci ingannare dal successo contro il Frosinone sotto questo aspetto, o meglio, per carità, va benissimo, si vince all'ultimo, si gode, si festeggia, però bisogna poi analizzare anche la prestazione. Ma ci colleghiamo, perché va di corsa, perché lui il venerdì è impegnato con il suo padel, no, gioca domani, mi ha detto, Michele Movici. Ciao Mick.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, caro Michele, prima di parlare di Juventus vorrei un tuo commento sulle parole di De Laurentiis, che ha detto che sta prima ieri ha parlato dicendo la Juventus dovrebbe essere a prescindere esclusa dal mondiale per club, addirittura i legali stanno meditando di fare un ricorso alla FIFA affinché la Juventus, nel caso in cui il Napoli non riuscisse a scavalcarla, fosse eliminata, e quindi andrebbe lo stesso Napoli. Digli, magari scrivigli tu, visto che fai parte dell'asso allenatori e magari sei un po' più istituzionale, gli scrivi, dici: caro De Laurentiis, esiste un ranking.
Ma sai, cosa vuoi commentare? Ad intervalli più o meno regolari queste sparate ne sentiamo tantissime da parte del presidente del Napoli, che in meno di 6 mesi ha rovinato la creatura perfetta che era il Napoli l'anno scorso, quindi sono probabilmente in un momento in cui ha un po' di nervoso e di denti avvelenato, e quindi per riaccaparrarsi un po' di favori della propria gente, dei propri tifosi, fa queste uscite che secondo me lasciano il tempo che trovano, no? Perché c'è un ranking, c'è una storia che dice la Juventus ha partecipato a non so quante edizioni di Champions League, mentre non mi sembra che il Napoli abbia partecipato a tutte queste, a questo numero incredibile di Champions League, e quindi insomma, voglio dire, ecco, io non commenterei nemmeno su queste dichiarazioni.
Sì, ma infatti io ho detto la stessa cosa tua. Secondo me sono le classiche dichiarazioni populiste in un momento di difficoltà. Esatto, esatto, e se tu attacchi la Juventus, anche chi magari non ti sopporta molto, te lo porti dietro. Insomma, è questa,
bravo,
la sintesi.
Bravo,
è questa,
bravo,
la sintesi.
Secondo me è questo
il punto del discorso.
Il punto del discorso è questo.
Allora, Mick, nel frattempo però domenica sera si gioca. Il Napoli reduce da quel risultato tennistico contro un Sassuolo ormai in caduta libera, però insomma c'è Osimhen, eccetera. La Juventus è in emergenza. Intanto, oggi si sono riallenati con il gruppo Danilo e Chiesa, quindi quantomeno tornano disponibili per essere convocati, ma l'emergenza è al centrocampo. Ci sono diverse ipotesi. Io sto chiedendo ai nostri amici, fatemi la formazione, visto che domani ovviamente Fuori di Voi non va in onda e quindi è come se fossimo in un certo senso alla vigilia. Fateci la formazione, mi devi dire tu adesso da allenatore come ti regoleresti rispetto al fatto che mancano due pedine fondamentali per la mediana, cioè Rabiot e McKennie.
Ma sai, la formazione è presto fatta, perché io credo che insomma bisogna scegliere le due mediane in mezzo al campo, cioè le due mezzali, scusami, una è Alcaraz e l'altra secondo me dovrebbe andare a fare la mezzala il giocatore che come ruolo fa quel ruolo lì, e cioè Miretti. È vero che questa è una partita particolare, è vero che questa è una partita difficile, però io credo che cambiare tantissime volte il ruolo a Cambiaso al giocatore non faccia benissimo. Credo che con Cambiaso esterno, Miretti e Alcaraz e Locatelli, è vero, è un centrocampo di super emergenza, ma questa è stata la scelta della Juventus in questo mercato di gennaio, cioè prendere il solo Alcaraz e finire la stagione in questa maniera senza fare spese folli e inutili, e provare poi l'anno prossimo con la Champions e speriamo con il Mondiale per Club a operare in maniera importante sul mercato anche dei centrocampisti.
Ah, quindi tu metteresti Cambiaso quinto a destra, quindi a sinistra,
esatto,
poi Kostic, immagino, no?
A questo punto Kostic, oppure Cambiaso quinto a sinistra con,
e a destra Weah.
Con Weah a destra.
Quindi tu diciamo... Vai, scusami.
Anche perché se no... vuol dire che Miretti lo abbiamo abbandonato,
bocciato,
tutto,
esatto, insomma, è quello che ti stavo dicendo,
che invece insomma ragazzo meriti almeno qualche prova d'appello.
In effetti
è importante.
Esatto, in effetti negli ultimi tempi è uscito un po' fuori da radar. Dopodiché, esatto, Chiesa, come sai, ha preso un calcio dal tuo amico Alessandro in allenamento, una botta alla caviglia, scherziamo ovviamente, per carità, oggi è tornato in gruppo, però sai, non so se sia al meglio o meno, ma a prescindere da quello, questa volta credi sia l'occasione per il Diz, o confermeresti Chiesa, al quale ha lanciato una bella frecciatina Ravanelli dicendo lo amo, lo adoro, spero che non vada via, un grandissimo calciatore, ma caro Federico, se vuoi stare alla Juventus devi assumere un atteggiamento diverso e non per esempio andare a zero all'ora se dobbiamo recuperare la partita.
È quello che dicevo io la settimana scorsa.
È vero, è vero.
Federico Chiesa deve imparare a giocare per la squadra. Cioè, non c'è il giocatore... guarda, io in settimana sono stato ad un evento organizzato dall'Associazione Allenatori in cui c'era Thiago Motta a Bologna e lui ha detto una cosa importante. Ognuno di noi deve sentirsi importante, ognuno di noi ha voglia di primeggiare, sia giocatori sia staff, però davanti a tutti c'è il bene del Bologna, e questo è quello che deve capire Federico Chiesa. Ognuno ha voglia di primeggiare, ognuno ha voglia di far parlare di sei giornali, Chiesa è un giocatore importante anche della nazionale, però davanti a tutto ci deve essere il bene della Juventus, e quindi se bisogna passare la palla a Vlahovic perché è messo meglio invece di
Ogni tanto va via la comunicazione, Michele, dicevi, scusami.
Perdonami, ti dicevo, se in un'occasione, per farti un esempio stupido, bisogna passare la palla a Vlahovic perché è in posizione migliore piuttosto che tirare in porta, Federico Chiesa deve capire che per il bene della Juventus bisogna passare. E mi è piaciuto, ti dico la verità, il fatto che lui nonostante sia uscito tra i fischi, sia stato uno dei primi ad andare a abbracciare Rugani. Questo mi fa capire che ancora ci, su Federico
ci tiene, perché
comunque ci tiene, e quindi bisogna lavorare su questo e far capire al giocatore che è importante riuscire a dare quel contributo a favore della squadra e non tanto per se stesso.
E quindi tu schiereresti lui ancora una volta rispetto al Diz, considerando anche la botta alla caviglia che ha preso?
Io schiererei lui ancora una volta perché per una questione di gerarchie, perché ti ripeto, Ildiz è un buon giocatore, però abbiamo visto che caricarlo di troppe pressioni poi alla fine ci fa rischiare di bruciare il giocatore, perché dobbiamo essere anche consapevoli che Ildiz può fare delle partite un po' meno brillanti di quelle che ha fatto, e allora dobbiamo essere bravi a non criticarlo, no? Perché se nel momento in cui Ildiz fa una partita un po' meno brillante, ci sono state rispetto alle partite dell'esordio in cui c'era l'entusiasmo, in cui c'era la novità, nel momento in cui ci siamo aspettati sempre quella cosa lì da Ildiz, lui è un po' calato di condizioni, ma era normalissimo. Questo non vuol dire che sia un giocatore scarso, anzi è un giocatore forte, però è un giocatore di 18 anni, non bisogna caricarlo di troppe pressioni perché poi rischiamo di bruciare il giocatore.
Ti vorrei chiedere, negli ultimi tempi, una cosa rispetto alla comunicazione di Allegri. Non credi che, a forza di dire sbrighiamoci a fare questi punti per la Champions League, tanto l'obiettivo è la Champions League, tanto un po' la squadra magari, non dico che si sieda tra virgolette, però magari possa perdere anche, diciamo così, la concentrazione, no? Ora è chiaro che siamo ben, diciamo, avanti, no, per qualificarci, però Michele, bisogna stare sempre sul pezzo, secondo me, o no? Non è...
No, ma queste sono le comunicazioni che lui poi fa fuori. Dentro lo spogliatoio le comunicazioni sono altre, sicuramente. Poi è chiaro che questa è una squadra che si reggeva tanto su quello che aveva costruito Allegri, cioè sulla motivazione. Nel momento in cui un paio di risultati sono andati storti, e ti ripeto, come dissi la settimana scorsa, Empoli è stato un inciampo, perché la partita in 11 contro 11 l'avrebbe vinta la Juventus. Di conseguenza ci siamo recati a San Siro con questo tarlo di aver perso due punti e senza una pedina importante come Milik, che poteva dare un cambio in una partita da recuperare, e aver perso poi a San Siro con l'Inter ha dato una mazzata definitiva al morale della squadra, che si reggeva, diciamo, molto sui nervi, no? Molto sul fatto di dire siamo lì, non abbiamo gli impegni, l'Inter prima o poi cadrà. L'Inter non è mai caduta, addirittura viaggia a forza di 4 reti a partita. Questa squadra ha visto allontanarsi questa formazione, e quindi un po' è calata anche l'adrenalina che ci teneva in vita su una formazione, su una rosa che in questo momento ha dei giocatori, ha un valore un po' inferiore a quello che è il valore della capolista, e questo lo dobbiamo
purtroppo ammettere. Purtroppo
al
sì.
Momento sì,
esatto. Le ultime due, mercato, la Juventus ovviamente sta lavorando. Ti volevo chiedere, secondo te, perché insomma sai che le squadre si fanno adesso, però teoricamente si fanno anche in, diciamo così, ascoltando il tecnico, no? La costruisci in base alle idee anche o alle indicazioni del tecnico. Ma secondo te la Juventus e Allegri già sanno se continueranno insieme o
sì,
si separeranno?
Sì.
Già è deciso secondo,
me,
secondo
sì.
te?
Sì, secondo me sì. C'è già la convinzione se il tecnico rimarrà o no. È chiaro che poi non si può dire niente, non si può dire il fatto che Rabiot abbia aperto al possibile rinnovo mi fa capire che forse siamo sulla strada della conferma di Allegri, perché Rabiot sai benissimo quanto è legato al tecnico livornese. Quindi io credo che la società che sta programmando, una società importante con un direttore sportivo importante, sappia già se avrà Allegri il prossimo anno sulla panchina oppure qualche altro allenatore.
Sicuramente, e questa è l'ultima, non posso non chiedertela, non ci sarà Pogba né in panchina né in tribuna né tantomeno titolare. Non è una sorpresa, è la conferma dei 4 anni. Ora, ricorso al TAS, forse qualche speranza di sconto potrebbe averla, ma è molto probabile che ci sia il divorzio tra la Juventus e Pogba. Sensazione di Michele Imovic, non come giornalista ma come tifoso?
La sensazione è brutta, nel senso che io mi aspettavo che la storia d'amore fra Pogba e la Juventus si chiudesse in un altro modo. Sono convinto che ci siano state delle leggerezze da parte del calciatore, sia quando non si è operato di menisco e ha perso un anno intero, sia quando poi ha fatto l'uso di questa sostanza proibita. Poi però ti dico che, siccome sono un romantico, il mio sogno sarebbe che Pogba prenda 2 anni solamente e che poi lui si riproponga alla Juventus con il minimo di contratto e venga a chiudere la carriera da noi facendo gli ultimi 2-3 anni alla grande. Però questo è un sogno da tifoso e un sogno da innamorato di Pogba, perché negli anni mi ha fatto vedere delle cose per cui io mi sono sempre lustrato gli occhi e ho sempre applaudito, perché veramente era un piacere per lo spirito vedere giocare Pogba.
Non c'è dubbio, però credo che rimanga un sogno. Io addirittura la penso come te sul passato, come hai letto nel mio posto, addirittura ai limiti dell'orgasmo calcistico quando vedevo. Esatto. Io veramente gli voglio veramente bene, mi dispiace, però mi fa anche arrabbiare Michele, perché
sicuramente
alla sua età, con una famiglia,
proprio perché ha sbagliato tante volte, sarebbe bello, visto che ormai i soldi per fare una vita agiata li ha conquistati, li ha guadagnati, sarebbe bello e romantico se lui si proponesse fra 2 anni, nel momento in cui è finita la squalifica, sperando che ci possa essere uno sconto, si proponesse alla Juve con il minimo contrattuale, se non addirittura gratis, e dicesse: vengo a darvi una mano perché ho sbagliato e perché per colpa mia avete perso tanti soldi.
L'ultimissima, a proposito di romanticismo, speri che l'Inter vinca la Champions?
Vado a mangiare la pizza, è stato un piacere.
Grazie Mick, buon fine settimana.
Ti dico solo che nel mio ufficio da un mese a questa parte c'è la sciarpa dell'Atletico Madrid.
Mamma mia, però... non ti ha picchiato nessuno ancora però.
E ci mancherebbe.
Grazie Mick, grazie e buon weekend. Ciao, e buona partita. Ciao Michele Imovici, grazie. Allora, leggo qualcosa, dai. Allora, Daniele ci scrive: buonasera a tutti, ciao Quintiliano, commentare De Laurentiis per me non ha senso, lui è un provocatore e dargli retta non si fa altro che il suo gioco. Per la gara sono preoccupata, nonostante questo Napoli stia peggio di noi. Il nostro centrocampo già provato e così decimato mi spaventa. Spero che l'orgoglio faccia la sua parte e dove non arriva la forza che arrivi almeno lui fino a alla fine. Daniele, infatti, cara Daniela, secondo me la Juventus proprio su questo dovrebbe, l'orgoglio, il riscatto mentale, però ripeto, ci servono anche dei giocatori che abbiano un carattere superiore alla media per cercare di riprenderti da un periodo così brutto, anche se, ripeto, l'ultima gara la Juventus comunque l'ha vinta ed è importante, perché sono stati altri 3 punti che permettono in questo senso di essere a più 4 dal Milan, che peraltro gioca contro la Lazio stasera. Vai Fede.
Buonasera Quintiliano, Marco da Firenze. Beh, conoscendo il personaggio De Laurentiis, io le sue parole, le sue affermazioni lasciano il tempo che trovano. È un personaggio folcloristico.
Esatto, bravo Marco.
Conosce cosa sia la sportività, la legge, e quindi io tralascerei quello che dice e non lo considererei, perché anzi più gli diamo spago più si sente considerato. Lasciamolo stare, non lo consideriamo, noi andiamo avanti per la nostra strada, e lui pensasse ad altre cose, forse al cinema, che è l'unico, diciamo così, argomento che può parlare. Un abbraccio fino alla fine.
Bello questo messaggio, folcloristico, mi piace l'aggettivo. Allora, Gianmarco da Vittoria, io concordo con lui, lo dicevamo poco fa peraltro con Michele Imovici, dice: ragazzi buonasera, ma se non gioca Miretti in questa situazione di emergenza, io direi di estrema emergenza, è una bocciatura totale. Detto ciò, il mister metterà Cambiaso mezzala, secondo Gianmarco. Lo sai che, Gianmarco, penso anch'io, però ripeto, se dovesse in questa situazione di estrema emergenza emergenza in cui ti mancano oltre due storici ormai, cioè Pogba e Fagioli, ti mancano anche Rabiot e McKennie, se devi adattare, anche se lo ha fatto un paio di volte, Cambiaso e tenere in panchina Miretti, significa che il povero Fabio, poi ne parleremo tra poco con Bianconera News, ci colleremo con Bianconera News come al solito con Matteo Barile, probabilmente Allegri verso questo ragazzo ha perso un po' la fiducia, chissà, magari a fine stagione potrebbe essere una delle pedine di scambio per arrivare a qualche giocatore che la Juventus sta seguendo. Io penso che ADL, che sarebbe Aurelio De Laurentiis con due I, sia ormai schiavo del suo personaggio, perché di questo si tratta, un personaggio, una macchinetta, secondo me una macchietta, il pulcinella del panorama calcistico Gianluca da Salisano, è vero, anche un po' il personaggio lui, però ripeto Gianluca, secondo me in questo caso, in questo frangente, visto il momento del Napoli e visto che l'avversario si chiama Juventus, sono delle frasi populiste, io la vedo così, per cercare di attirarsi delle simpatie anche di quelli che, perché ce ne sono a Napoli oggettivamente, che non lo sopportano. Vai Fede.
Ciao Quinti, sono Anna da Palermo.
Ciao Anna.
Volevo dire che spero tanto che la Juventus metta davanti un pool di avvocati per zittire una volta per tutte questo pagliaccio di De Laurentiis. Non ne posso più di tutte le cavolate che questo qua spara.
Lo so, purtroppo ragazzi, è così. Non è un caso, insisto, che lo stia facendo adesso. Perché adesso voglio vedere, io presumo, suppongo, che i legali, se lui va dai suoi legali e gli dice ragazzi facciamo un ricorso alla FIFA affinché la Juventus venga esclusa a prescindere, che poi magari il Napoli potrebbe anche scavalcarla con i risultati, ma al di là di questo io credo, presumo e suppongo che ci siano dei legali preparati e che dicano ah, De Laurentiis presidente, ma sta dicendo una baggianata, cioè non possiamo farlo perché c'è un ranking che esiste. E quindi io credo che alla fine non faranno nulla, ve la dico tutta. Quintiliano, tu credi che Allegri abbia preparato la partita per andare ad attaccare? No, io non credo, no, aspetta, leggiamolo tutto e poi ti rispondo. Quindi io dico Szczęsny, Gatti, Bremer, Alexandro addirittura, no, Cambiaso, Locatelli, Danilo, Miretti, Kostić, Alcaraz, Vlahović, Chiesa in panca per non essere al 100%, il Diz e Ken Uea pronti a cambiare ritmo partita, sempre forza Juve, Baggio Baggeri, no, guarda, Baggio Baggeri io non dico in avanti, però non vorrei nemmeno vedere una Juventus impaurita, estremamente conservativa, perché altrimenti secondo me non esci da questo periodo e soprattutto dai un messaggio di coraggio al tuo avversario che dice questi hanno paura di noi. Al Mondiale andrebbe una squadra che fa la Conference League, una barzelletta, Antonio da Portici, lo so Antonio, però come vale per la Juventus il ranking, vale per il Napoli e per tutti. Se il Napoli riesce a fare il risultato, andare avanti in Champions, ripeto, sicuramente deve battere il Barcellona e poi, se non ricordo male, dovrebbe fare una vittoria anche in una delle due gare eventuali, per carità, dei quarti di finale, se non sbaglio, per superare la Juventus, che al momento è a più 5. Ovviamente la Juventus non può guadagnare punti perché non partecipa alla Champions per i motivi che sapete. Contro il Napoli mi aspetto di vedere 11 leoni, quindi nessuna zebra. Non accetterò di vedere un atteggiamento molle contro il Napoli, che apriamo ancora di più chi è da Juventus e chi no. Rosa da Simbario, Vibo Valencia. Ti posso dire, ma hai dato un assist Rosa. Non credo esclusivamente contro il Napoli o solo contro il Napoli. Secondo me da domenica in poi fino alla fine della stagione credo che debba essere anche fatta una valutazione su chi veramente è da Juventus, almeno per la Juventus che intendiamo noi, perché poi come dice Soldatino di Livio, se la Juventus è cambiata un'altra non lo so, io però credo che nella Juventus bisogna giocare per vincere, non mollare mai, eccetera eccetera, però non hai torto nel dire che vedere chi è da Juventus a partire da domenica, secondo me, dopo una serie di partite brutte, 4 veramente inguardabili, almeno contro il Frosinone alla fine hai vinto, seppur non hai fatto la prestazione, quindi a partire da domenica sì, potrebbe essere anche un esame sotto questo aspetto, almeno per alcuni calciatori, per la valutazione di alcuni calciatori. Le parole di ADL sono paragonabili a quelle missioni forti vibrazioni che attraggono eccetera, delle pecore al pascolo e ne annebbia la mente, diciamo una puntini puntini. Ragazzi, mi raccomando, cerchiamo di esprimerci in termini ripetibili, radiofonicamente, altrimenti non va bene così. Dai, vai Fede.
Saluti bianconeri, Alfredo da Monza. Ma Quintigliano, che vuoi che ti dica, la sparata e le sparate di Laurentiis mi lasciano ormai indifferente, perché veramente sono di un livello molto basso. Però devo dirti che una volta, quando arrivavano queste provocazioni così gratuite, io ero quasi contento che arrivassero alla vigilia di una partita importante, perché avevamo un parco giocatore, una squadra che si caricava da queste affermazioni, e poi sul campo rispondeva puntualmente e faceva vedere chi era la Juventus. Oggi ho molti dubbi che
questo avvenga,
di questa squadra possa reagire in campo e avere un effetto quasi positivo da queste provocazioni.
E quindi grazie a te, un abbraccio. Più o meno è quello che stavo dicendo prima. Abbiamo i calciatori in grado di, per esempio, uno è Vlahović sicuramente, e ti posso dire la mia, vi posso dire la mia, secondo me anche McKennie, che non è un leader, però ragazzi si impegna tantissimo. Questo ragazzo, io sono stato uno di quelli che l'avrebbe venduto, perché del resto era tornato anche dall'esperienza in Inghilterra negativa, gli anni prima aveva alternato buone gare a brutte prestazioni, invece quest'anno ragazzi bisogna dargli una medaglia, e quindi anche lui è uno che combatte, che lotta. Ma lo stesso Cambiaso, per esempio, però non hai più, è inutile sottolinearlo e ricordarlo, i Buffoni, i Chiellini, i Barzagli, i Pirlo, che magari sembrava tranquillo ma era probabilmente un leader silenzioso, come qualche ex compagno mi ha detto, dentro lo spogliatoio, almeno da calciatore parlo, non hai più quei calciatori con la personalità, e quindi qualche dubbio ce l'ho anch'io. Però esiste anche, e qui ci vorrebbe anche una società, perché magari Giuntoli non basta, una società che dovrebbe dirti: ragazzi, qui stiamo indossando la maglia della Juventus, io non voglio vedere più. Ci vorrebbe, ecco, un amministratore delegato, un direttore generale, qualcuno sopra a Giuntoli, ma non perché Giuntoli non sia capace, perché Giuntoli secondo me fa un altro mestiere di quello, rispetto a quello di cui sto parlando. Stiamo vestendo la maglia bianconera, cosa vogliamo fare? Non voglio vedere più prestazioni come le ultime 4/5. Ci vuole una reazione, ma lo stiamo dicendo ormai da tempo. È chiaro che non l'ho nominato per nulla, pensate, la prima ora senza nominarlo, è chiaro che durante la settimana deve, diciamo così, motivare la squadra l'allenatore. Su questo, ragazzi, credo che siamo tutti d'accordo. Siamo tutti d'accordo anche a dare la linea a Federico Rossi, ma al 340-54-25-324 fate un po' voi, un po' libera la questione tra possibile formazione, scelte vostre per domenica, atteggiamento da assumere contro il Napoli, e se volete commentare anche le parole di De Laurentiis. Tra poco però, Bianconera News, Matteo Barile, perché ha delle cose importanti di mercato e anche rispetto alla stessa panchina della Juventus.
Fuori di Juve.
Yam belli yam, direbbero a Napoli, direbbero a Napoli, ragazzi, bisogna vincere, perché comunque darebbe anche anzi inietterebbe di nuovo consapevolezza nei mezzi della Juventus, ad un passo, no, ad un passo no, però insomma mancano non tanti punti per la Champions League, però dobbiamo stare concentrati sul pezzo, anche perché, ragazzi, vi posso dire, non dimentichiamo, però parliamo poco della Coppa Italia. La Juventus ha due partite di semifinali contro la Lazio, e quindi deve puntare a questo obiettivo, e se perdi la concentrazione durante il campionato, rischi di ritrovarti a giocare questa semifinale doppia, perché andata e ritorno, magari un po' scarico. Non deve avvenire questo, senza se, senza ma, è questa che dovrebbe dire Allegri alla squadra, senza se, senza ma. Tra poco andremo nella redazione di Bianconera News, perché ve la daremo per ultima, ascoltate un po', perché ragazzi si sta smuovendo qualcosa per quanto riguarda il discorso allenatori, ma ne parleremo alla fine. Prima di salutare Matteo, almeno ascolterete tutto quello che adesso andremo a dire insieme allo stesso Matteo da Bianconera News. Ciao Matteo.
Ciao Quintiliano, un saluto a tutti.
Ho creato un po' di suspense, quindi a fine prima della fine del collegamento ci devi dire qualcosa di importante. Ma con che cosa partiamo, Matteo? Perché qui tutti i giorni li leggiamo, alcuni nomi sono gli stessi, qualche nome nuovo. Pensa alla mediana, la Juventus, pensa all'attacco, forse un difensore. Nel frattempo è quasi certa la separazione da Pogba, quindi si risparmierebbero, usiamo il condizionale, dai 30 ai 32 milioni. Insomma, un gruzzoletto che potrebbe essere utilizzato anche per il mercato.
Sì, può essere utilizzato anche per il mercato, visto questo ingente risparmio probabile dalla rescissione di contratto di Paul Pogba, che potrebbe essere utilizzato per un nome che può essere indicato come il vero sostituto in questo momento di Paul Pogba. Parliamo di Tony Kopp-Meiners, ma ormai sappiamo perfettamente che lui è l'obiettivo numero uno della vecchia signora. Da questo punto di vista c'è da dire che la Juventus vorrebbe però non investire tutti i 60 milioni di euro che comunque l'Atalanta richiede e che sono oggettivamente difficili da poter garantire solo parte cash, e da questo punto di vista c'è proprio la volontà di voler inserire una contropartita tecnica. La contropartita tecnica che l'Atalanta vorrebbe assolutamente introdurre all'interno di questa trattativa, per abbassare naturalmente le richieste, o meglio per abbassare l'esborso per Kopp-Meiners, è quello di Matias Sule, che sta facendo una stagione straordinaria al Frosinone, che tornerebbe alla Juventus anche per giocarsi le proprie carte, ma attenzione che comunque la stagione che sta facendo potrebbe costituire, diciamo così, per Sule un'opportunità, una vetrina per rimettersi sul mercato e quindi per rilanciarsi in altri ambienti. Quindi Atalanta che potrebbe dunque inserire Sule all'interno della trattativa, e quindi Juventus che potrebbe prendere così il suo centrocampista favorito.
Allora te la faccio al contrario: siccome stavamo prima parlando con il nostro ospite Di Miretti, lui si aspetta Miretti titolare domenica. E io ho detto, se non dovesse giocare, ma lui era d'accordo ovviamente con me, nemmeno domenica, con una situazione di estrema emergenza a centrocampo, potremmo bollarla come una sostanziale bocciatura di questo ragazzo che di fatto non gioca da diverse partite, e potrebbe essere uno dei candidati anche lui, no? Come contropartita, magari in quale affare possibile?
Ci sono due affari in cui potrebbe rientrare. Sicuramente, come abbiamo detto ieri, può rientrare nell'affare che porterebbe Kopp-Meiners a Torino, però diciamo è una pista che non caldeggiamo più di tanto in questo momento, perché l'Atalanta vorrebbe una contropartita abbastanza succosa. L'altro affare che potrebbe, diciamo così, essere congeniale a un inserimento di Fabio Miretti potrebbe essere quello che porterebbe eventualmente Lazar Samardžić a Torino. Quindi attenzione, perché comunque sia Miretti, in caso di salvezza dell'Udinese, potrebbe essere una pedina interessante per Samardžić, quindi per la squadra friulana.
Lo sa cosa mi viene in mente, però mi ha dato un assist Matteo. Se la Juventus ancora punta su Samardžić, ed è così, se addirittura riuscisse a prenderlo, mi viene da pensare che Alcaraz potrebbe non essere riscattato, a prescindere da come andrà questo stage, chiamiamolo così.
Sì, diciamo che in questo momento le quotazioni di un riscatto di Alcaraz sono abbastanza basse. Uno, perché fino a questo momento l'abbiamo visto poco, probabilmente lo vedremo domenica dal primo minuto, ma più che altro gioco forza, perché Allegri non ha mai dimostrato di poterlo di volerlo schierare dal primo minuto, ha sempre dimostrato di volerlo più introdurre a partite in corso. Quindi in questo momento ci sentiamo di dire che a meno di clamorosi scenari e a meno di tre mesi ultimi di stagione davvero straordinari, Alcaraz farà ritorno al Southampton.
Infatti è un po' il mio cruccio, non riesco nemmeno a capire, magari hanno fatto un accordo, non lo so, se per veramente, perché se abbiamo detto, e lo ripetiamo quasi tutti i giorni, che Kopp-Meiners è l'obiettivo principe del prossimo anno, tu mi stai dicendo giustamente perché no Samardzic o magari anche qualche altro centrocampista barra trequartista, diciamo così, mi viene da pensare che Alcaraz allora potrebbe comunque essere rimandato, rispedito al mittente, a prescindere da quello che farà. Domenica comunque dovrebbe giocare titolare e staremo a vedere. Altri capitoli legati al mercato, Matteo, prima di andare poi su quello che ci interessa forse di più oggi almeno.
Sicuramente un altro capitolo molto interessante da questa lista, quindi per concludere ti dico Vai. Che a livello di centrocampisti offensivi possiamo escludere quasi 100% Sudakov, perché come dire lo Shakhtar lo valuta tanto, lo valuta 40 milioni di euro, ma non bastano, perché a febbraio, precisamente il 1 febbraio, il giovane trequartista ucraino classe 2002 ha firmato un rinnovo fino al 2028 con clausola da 100 milioni di euro. Quindi, chi vuole strappare Sudakov dovrà proporre, come dire, un'offerta molto importante.
Che non farà la Juventus.
Un'offerta che non farà la Juventus, a meno che, non arrivino degli introiti abbastanza importanti. Spostandoci su un altro capitolo molto importante che riguarda il centrocampo, che evidentemente è il reparto su cui la Juventus vuole puntare in vista della prossima stagione, occhio a Ferguson, perché questo è un giocatore che la Juventus sotto sotto sta cominciando a trattare. Secondo ultime indiscrezioni, oggi, o meglio nei giorni scorsi, a Milano è stato tenuto un incontro tra gli emissari italiani del giocatore e una delegazione della dirigenza della Juventus. In questo momento ci si aggiorna sulla fattibilità dell'affare, o comunque sia sulle informazioni legate al costo del cartellino del giocatore, che ricordiamo si aggira sui 25-30 milioni di euro. Quindi diciamo così, si sta cominciando ad entrare nel vivo su questo giocatore, che comunque sta facendo un'ottima stagione al Bologna, dove ha segnato tanti gol, e attenzione, perché a livello di Bologna magari potrebbe fare compagnia a Torino a un'altra figura che poi naturalmente andremo a sviscerare dopo.
Allora dimmi qualche altro voce, se non diciamo così trattativa, se non comunque contatto di mercato, e poi parleremo alla fine, prima di salutarci, della cosa che ho preannunciato senza fare nomi.
Allora, c'è da dire che a livello di mercato un altro giocatore su cui la Juventus vorrebbe o comunque sia potrebbe puntare in vista della sessione estiva è Mattia Zaccagni. Zaccagni è un giocatore proveniente dalla Lazio, o comunque sia è un giocatore in forza alla Lazio, ha un contratto in scadenza nel 2025 e in questo momento sappiamo che la situazione di rinnovo tra lui e il club biancoceleste è in fase di stallo. Lui avrebbe dovuto rinnovare ad agosto, ma in questo momento dei 3,8 milioni che Lotito gli avrebbe promesso non c'è stata ancora traccia. Quindi in questo momento Zaccagni è un giocatore che comunque anche a basso costo potrebbe trasferirsi alla Juventus, esattamente come Felipe Anderson, che però si muoverebbe verso Torino a parametro zero. Quindi è un'altra novità.
Non c'è dubbio. Allora, caro Matteo, qui tutti i giorni io provo a non parlarne, però poi è inevitabile, quasi impossibile, diciamo così, omettere l'argomento Allegri, futuro di Allegri. Anche oggi, alla fine, io ho detto la sensazione mia è che lui alla fine vada via, o meglio, che comunque le strade si separino ora, non che venga esonerato, perché la Juventus non credo che perda tutti quei soldi, magari troveranno un accordo, non so, però è una mia sensazione, magari posso anche sbagliare, però c'è forse un indizio che fa tendere l'ago della bilancia in favore di quello che sto dicendo, cioè di un possibile addio di Allegri.
Sì, c'è un ago della bilancia, perché comunque sia che non dipende direttamente proprio da Allegri, ma dipende da un'altra società che potrebbe avere, diciamo così, che ha in casa il possibile sostituto di Allegri. Parliamo del Bologna. Cosa c'entra il Bologna con la Juventus? Il Bologna ha capito, secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, quindi da Bianconera News, che Thiago Motta non sarà l'allenatore del Bologna nella prossima stagione. Ormai praticamente siamo arrivati ad uno stato di rassegnazione da questo punto di vista. Quindi il Bologna sta già cercando un nuovo allenatore da questo punto di vista. I sostituti di Thiago Motta potrebbero essere tre. Igor Tudor, che tra l'altro è anche cercato dal Torino e quindi potrebbe ritornare in Italia dopo le esperienze con Udinese e Verona da allenatore, Ivan Juric ed Enzo Maresca, che sta facendo benissimo in Championship con il Leicester e quindi potrebbe tornare in Italia dopo essere stato bocciato dopo l'esperienza in Serie B al Parma. Quindi il Bologna comincia a pianificare il futuro, comincia a pianificarlo senza Thiago Motta, che a questo punto potrebbe diventare nome gettonatissimo per la panchina della Juventus. Perché? Perché, sempre secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, ci sono stati già dei primi ammiccamenti tra la dirigenza della Juventus e Thiago Motta. Quindi, allo stato attuale delle cose, c'è, diciamo così, un avvicinamento, o comunque sia un tentativo di instaurazione proprio di una trattativa, ecco, di un discorso. La Juventus però, se vuole Thiago Motta, deve farlo in tempi brevi, deve fare dei passi decisi, perché comunque, anche secondo le dichiarazioni del suo agente, abbastanza recenti, uno dei desideri di Thiago Motta è quello di andare ad allenare all'estero. E in questo momento ci sono due panchine che potrebbero, due panchine anche abbastanza altisonanti, tra l'altro, che potrebbero fare al caso di Thiago Motta, anche perché conosce l'ambiente, più semplicemente. Parliamo del Barcellona e del Paris Saint-Germain. Posto che il Paris Saint-Germain è un po' più difficile che cambi l'allenatore, il Barcellona invece cambierà l'allenatore perché
Sicuramente,
Xavi ha
esatto.
già detto che andrà via.
E quindi dici tu, siccome ha giocato nell'una e nell'altra squadra, chissà. Però è pur vero, Matteo, che insomma questi ammiccamenti sono importanti e a noi ci risulta, qui insomma anche Sandro Sabatini, ma non solo, che per esempio lo stesso Thiago Motta sia un candidato di Giuntoli, quindi no?
Sì, posso confermiamo assolutamente. Thiago Motta è un nome caldissimo, soprattutto lato Giuntoli. Quindi voglio dire, da questo punto di vista ci sono diversi indizi che possono far pensare a quest'unione, anche perché parliamo di un allenatore che va a scadenza di contratto col Bologna, come sappiamo, al termine di questa stagione, e non è un allenatore esoso da un punto di vista economico. Quindi rientrerebbe in quell'ottica di sostenibilità che Giuntoli ormai vuole introdurre all'interno della Juventus, e ricordiamo, può proporre tra i 3,5-4 milioni di euro per il prossimo allenatore. Quindi Thiago Motta è un profilo da questo punto di vista
Certo,
perfetto.
infatti questo sarebbe il punto. Se possiamo fare un blitz sulla home page di Bianconera News, Matt, e poi ci salutiamo.
Sì, andiamo subito nella redazione di Bianconera News home page e troviamo in primo piano un contributo proveniente dalla trasmissione di Cose di Calcio su Radio Bianconera che ha intervistato un opinionista di Telelombardia, nonché noto tifoso napoletano che è Mimmo Pesce, che parla di Napoli-Juventus e di come potrebbe andare a finire questa partita. Per lui, fondamentalmente, questa partita potrebbe finire in parità, che però a sua detta è un risultato che potrebbe scontentare chiaramente il Napoli, vista la situazione di classifica, e un po' meno la Juventus, fermo restando che comunque anche la Juventus deve cercare un po' di ipotecare il secondo posto che in questo momento le consentirebbe di andare alla prossima Champions League.
Vedi la mia paura, qual è? L'ho detto prima, perché sto chiedendo ai nostri radioascoltatori una sorta di formazione, ma soprattutto anche l'atteggiamento che la Juventus, secondo loro, dovrebbe assumere. Io ho il timore che questa cosa, vedi, l'hai detto tu, riprendendo le parole di Pesce, mi sembra Pesce, no? Si chiami.
Sì.
Non vorrei che la Juventus, ok, mi accontento di un pareggio, parti per pareggiare e poi riassumi questo atteggiamento. Beh, non è meglio che io non usi l'aggettivo, dai. Speriamo invece la Juventus proponga un po', non deve andare all'arma bianca, ovviamente, però spero che provi a cancellare le prestazioni. Ci metto anche quella col Frosinone delle ultime 5 gare, Matteo, altrimenti si rischia di finire in una sorta di loop di prestazione che non è il massimo della vita, diciamo la verità, dai.
Assolutamente sì, sono d'accordissimo con te, Quinti, anche perché comunque parliamoci molto chiaro, oggi è cominciato marzo, ma marzo sarà un mese terribile per la Juve, perché hai il Napoli al Maradona, poi hai l'Atalanta nello scontro diretto, perché a questo punto chiamiamolo scontro diretto in casa domenica prossima, poi hai il Genoa che comunque sia una partita, sì, abbastanza cuscinetto, però... Il Genoa quest'anno sta dimostrando di non avere timore reverenziale nei confronti di nessuno e anche con le big ha dimostrato di poter fare dei buoni risultati e poi chiudi con
Sì,
la Lazio in
vero.
trasferta. Quindi
Vero, è vero.
da questo mese, in questo mese la Juventus non può e non deve permettersi, secondo me, di affrontare le partite con un piglio passivo. Deve
Bravo,
cercare in questi
bravo.
mesi proprio di essere attiva e di conquistare quanti più punti possibili per garantirsi la prossima Champions.
E poi comunque continuare a giocare, Matteo, ricordiamoci, io l'ho detto prima, no, non lo ricordiamo spesso, abbiamo comunque due semifinali, una doppia semifinale di Coppa Italia, tu devi andarci, diciamo così, carico e soprattutto devi stare sul pezzo, quindi io spero invece che la Juventus veramente cancelli queste ultime prestazioni, a me anche contro il Frosinone e Santarelli, qui durante colpo di tacco eravamo disperati, addirittura... Abbiamo detto, se finisce in pareggio dovrebbe andare via Allegri, cioè siamo arrivati a questo, eravamo talmente allibiti dalla prestazione, ti giuro, veramente è stata una cosa, una delle peggiori, però ogni partita diciamo è una delle peggiori, quindi speriamo che si inverta la tendenza. È vero, la Juventus andrà in emergenza, ma credo che si possa fare una gara dignitosa comunque a Napoli. Matteo, grazie mille, buon weekend, buona partita e ci vediamo la prossima settimana.
Grazie a te Quinti, buon weekend a tutti e
Grazie.
ci vediamo per prossima settimana.
Grazie. Allora, 340-54-25324, vi do una notizia. L'allenatore del Napoli Calzona non parlerà in conferenza stampa. In realtà, l'avevano accennato, non parlerà più alla vigilia delle gare di campionato, non so perché abbiano preso questa decisione, ma parlerà soltanto, e lì ovviamente è obbligato a farlo, ve lo dico per certo, prima delle gare, spero che non gliene restino molte, di Champions League. Quindi niente conferenza stampa di Calzone, invece ci sarà domani quella di Allegri alle 11, quindi magari riusciremo a capire qualcosa rispetto anche alle scelte. Allora, le parole di ADL sono paragonate a quelle che abbiamo letto. Quindi il signor De Rubente si deve ringraziare ai piani alti se quest'anno partecipa alla Champions, che non la doveva fare per il caso Osimhen. Questo anche è anche vero. Buona serata, Quintiliano. Mister Panettone ha stancato ogni volta prima della gara, tira fuori le sceneggiate per un nuovo film. Peraltro, mi viene da dire che ormai Natale è passato. Dalla società non mi aspetto niente, d'altronde chiunque può insultarci, offendere, tanto stanno tutti zitti. Vabbè, andiamo avanti così. Domenica cosa mi aspetto? Sinceramente non lo so. Spero scendano in campo con la consapevolezza che indossano una maglia pesantissima, coraggio e rabbia. Un abbraccio, Terry. Hai ragione, Terry. Hai ragione, soprattutto il coraggio, un po' più di coraggio, dai. La Champions non è in pericolo, e questo più o meno, diciamo, ragazzi, dobbiamo essere onesti, è così. Ma tolto Genoa, Cagliari e Monza e tutte le altre si possono perdere, le altre si possono perdere come vincere, ma di certo non siamo favoriti. Diciamo che se mi ha scritto un amico stamane, che ne pensi di domenica? Se la Juventus gioca come nelle ultime gare, può perdere contro chiunque, non solo contro il Napoli. Perché pensate che la Juventus, per esempio, non so se l'abbia detto Brambati, la ah sì, Brambati, che poi vi dico anche un'altra cosa che ha aggiunto, ha detto che la Juventus senza Rabiot e McKennie parte sfavorita a Napoli. Siete d'accordo con lui? Cioè la Juventus parte sfavorita a Napoli perché mancano Rabiot e McKennie? Boh, Napoli ragazzi ha 40 punti, boh, comunque gioca in casa per carità. Peraltro poi rispetto alle parole di De Laurentiis, giustamente Brambati, che non le manda a dire, ha detto lui ha fatto queste dichiarazioni contro la Juventus per cercare di, diciamo così, nascondere i disastri di questa stagione. Ripeto, credo sia un caso unico, una squadra che domina, stravince lo scudetto, incanta anche a livello di prestazioni in Italia e in Europa, venga smantellata, praticamente distrutta, solo il Napoli, e quindi rivinceranno uno scudetto chissà fra 50 anni. Vai, Fede.
Ciao Quinti, Armando d'Arezzo.
Armando.
Ma questo cozzaro di Napoli, come si permette di dire queste cose contro la Juve? Lui, ma che è il padrone della FIFA è diventato ora questo? probabilmente lui sta cercando di coprire tutte le sue cazzate che ha fatto quest'anno e quindi cerca di accaparrarsi l'umore dei tifosi. Uno che, io te lo posso dire perché c'ho amici a Napoli,
no, senza parolacce,
col comune, ha debiti con i vigili del fuoco.
Lo sappiamo.
È vero che ha fatto un utile di 80 milioni l'anno scorso, ma quest'anno se il Napoli non va in Champions avrà dei debiti di 70 milioni, quindi tutto quello che lui l'anno scorso ha fatto quest'anno ha zerato ogni cosa. E si permette di parlare male della Juve, ma pensasse cavolacci della sua squadra e della sua società invece di pensare agli altri.
Grazie Armando, grazie. Allora, più o meno quello che vi abbiamo accennato rispetto alle scelte di Allegri, intanto potete continuarci a mandare vocali e testuali su possibili scelte, le vostre scelte per domenica e anche, se volete, come state facendo, commentari De Laurentiis. Stando a quanto afferma Sky Sport, domani mattina Massimiliano Allegri deciderà definitivamente, chiaro la rifinitura, come sostituire Rabiot e McKennie. Le soluzioni sono tre. Primo, che poi è quella più logica, l'inserimento di Miretti e Alcaraz insieme a Locatelli, quindi ognuno al suo posto, al suo ruolo. Secondo, spostamento di Cambiasso, come vi ho anticipato, mezzala, e quindi Weah quinto a destra. La terza ipotesi porterebbe allo spostamento invece di Danilo in cabina di regia con Locatelli, che a quel punto giocherebbe, mi verrebbe quasi da dire, finalmente mezzala, ma bisogna vedere anche Danilo, sì, disponibile, abile arruolato, ma manca da un po' di tempo per l'infortunio muscolare. Staremo a vedere se sceglierà la logica, o meglio manterrà i ruoli, oppure adatterà qualcuno, perché se Miretti non gioca, qualcuno deve essere sicuramente adattato. Allora, tra poco, ultima mezz'ora, scatenatevi nell'ultima mezz'ora.
Fuori di Juve.
Ultimo tratto di Fuori di Juve di questa settimana insieme a Federico Rossi, con il quale ovviamente mi rincontrerò domenica insieme a Santarelli per colpo di tacco. Non si sa, ha detto Federico Rossi, potrebbe dare forfè, non dovrebbe dare forfè Chiesa invece, quantomeno verrà convocato, così come Danilo, un amico, Marco da Vetralla, ci scrive: caro Quinti, è sempre un piacere sentirti a quest'ora, grazie. Io per domenica proverei Nicolussi in regia invece di proporre un Danilo in calo fisico, come abbiamo visto ultimamente. Sposterei Locatelli in mezzo al campo per una maggiore copertura, anche perché se Nicolussi non gioca in queste partite in emergenza non si potrà mai valutarlo come si dovrebbe ed avrebbe perso un anno. Cosa ne pensi? Più o meno lo stesso discorso di Miretti rispetto alla bocciatura. Io sognerei quasi di vedere prima o poi Locatelli mezzala, però presumo che mezzala destra giochi Alcaraz. Però non sarebbe male nemmeno Nicolussi provarlo, però e quindi Locatelli a quel punto dovrebbe fare la mezzala sinistra, anche se darebbe una mano, giustamente, perché Locatelli anche adesso davanti alla difesa fa un po' tutto. Fa anche un po' la mezzala, fa il regista, che poi non è un regista. Però non sarebbe male come idea. Però, siccome Allegri un po' lo conosciamo, io presumo che lui non inserisca Nicolussi Caviglia, perché forse lo vede come un rischio. Magari sbaglia come discorso, però la penso così. Non sarebbe però male la tua idea. Perché a me, francamente, non è che dispiaccia questo ragazzo, è Nicolussi. Allora, la Champions non è in pericolo, ma questo l'abbiamo letto prima. Mentre Dario da Palermo ci scrive: non sono d'accordo con lui, a DL uno spasso, pare il Conte Tacchia di Montesano, bel film quello, ma è riuscito a farvi volere il mondiale per club, che finora vedevo solo, è riuscito a farmi volere il mondiale per club, che finora vedevo come una scucciatura che rovina la preparazione estiva. Ora ho cambiato idea. Dario da Palermo, Dario, ti ricordo che la partecipazione al mondiale per club vale minimo 50 milioni più alcuni possibili premi nel corso del campionato stesso. Io non capisco queste polemiche su ADL, ha detto una cosa che gli fa comodo, sono d'accordo con te, se ha detto queste cose sarà anche stato consigliato, poi non se ne farà nulla, Claudio. Sì, ma non è quello il discorso. Polemiche, per me sta diventando stucchevole, ecco. Però ha detto una cosa assurda, cioè che non esiste, una cosa che non si può fare. Secondo me, se presenti un ricorso del genere alla FIFA si mettono a ridere, perché è il ranking che decide, non De Laurentiis in base alla punizione della Juventus dello scorso anno, capisci? Che stiamo parlando veramente di fantacalcio. Secondo me Allegri giocherà con una sola punta, con Miretti dietro a Vlahovic. No, ti prego, un saluto al popolo bianconero. Francesco, guarda Francesco, questo spero di no, questo spero di no, che poi è un po' come giocava lo scorso anno in alcune gare. Sassuolo retrocesso e Carnivali direttore generale, meditate gente, meditate. Ciao Quintiliano, Paolo da Forme, De Laurentiis, ma come fa ad alimentare odio tra le due tifoserie? Lui non riesce neanche a immaginare le responsabilità che ha dal punto di vista etico, per non parlare di concetti ancora più alti. Per me la Juve deve giocare con Locatelli mezzala, vedi, sta crescendo un po' questo partito del Locatelli mezzala. Nicolussi, Alcaraz, prima di entrare in campo pensino ardentemente al 5-1 e diamo tutto se sono uomini di dignità, speriamo, di carattere, di personalità. Non sarà certamente così, ma visto come è gestita la UEFA, anche la FIFA, non mi stupirei se sul regolamento per il mondiale per club possano mettere una postilla del tipo: chi ne quadriennio ha subito una squalifica non può partecipare. No, ormai non lo possono fare più, ma non esiste, ragazzi, dai. Credo per questo che a DL ci marci, ma forse penso male, credo proprio di sì, Claudio. C'è un ranking, io lo ribadisco, ragazzi, che attualmente vede la Juventus a più 5 dal Napoli e quindi attualmente il mondiale per club lo fa la Juventus. Vai, Fede.
Ciao Quintiliano, Pasquale da Palermo.
Ciao Pasquale.
Allora, io dico, considerato
le scelte
che
di Pasquale, vai.
Abbiamo un campo in emergenza, la priorità secondo me dovrebbe essere giocare con una punta sola, perché se giochiamo con due punte, con Ildiz o Chiesa accanto a Vlahovic, secondo me è un suicidio, proprio a causa delle assenze che abbiamo al centrocampo. Io giocherei con Miretti mezzala di sinistra, che è il suo ruolo, con Cambiaso mezzala destra, per dare una mano a UEA sulla, che giocherà quinto di destra del centrocampo, che io sono sicuro che il ragazzo, il francese, avrà la possibilità di mettere in difficoltà Kvara, perché ha fisicità e velocità e ancora può ripartire. Da quel lato avrà come avversario Mario Rui, che ha un passo decisamente diverso rispetto a UEA, e quindi da lì potrebbe fare anche male.
Però UEA non è francese, è statunitense. Non sarà certamente così, ma visto come questo l'abbiamo letto, Coop Meners lo lascerei all'Atalanta, tutti quei soldi non glieli darei. Le pretese di Chiesa non sono proporzionate a quanto fatto finora, anzi da rivedere al ribasso, altrimenti ciao ciao Forza Juve. Michele da Frosinone, non hai torto, però su Coop Meners vedo anche altri messaggi, ragazzi, purtroppo questo giocatore sta facendo delle ottime prestazioni, segna, siccome già l'Atalanta più o meno parte da 40, se continua così, conoscendo la bottega atalantina, potrebbe arrivare a 60, in effetti non sono pochissimi, devo dirvi la verità, E infatti Dario ci scrive: Coop Meners 60 milioni solo per abbassare il prezzo, ma siamo impazziti, il mondo è grande, lui non è De Bruyne. Dopo il Sassuolo abbiamo trovato da chi farci spennare di nuovo, niente acquisti, no. Dario. Antonio Danola, ancora, vedi, lo stesso tenore. Coop Meners 60 milioni, ma ci siamo dimenticati le squadre italiane quando l'ingiustizia sportiva ci andava contro, sembravano avvoltoi, e noi che facciamo le continue, ma dagli tutti questi soldi? Ciao Quinti, eccone 5 messaggi su Coop Meners. Coop Meners vale 60 milioni, se lui vale 60 milioni allora Sule ne vale 40. Allegri non voleva Alcaraz e già sono sorte incomprensioni con Giuntoli. Per colpa di Allegri abbiamo regalato Rovella, che ci serviva come il pane, e vale 2 Locatelli. Luca da Miami. Luca, due cose. Io non so dove tu l'abbia letto, magari sei informato, diccelo, scrivimi privatamente, delle incomprensioni tra Allegri e Giuntoli, a me non risultano, per Alcaraz, e soprattutto voglio ricordarti che Rovella ha chiesto lui di essere ceduto. Ma vi rendete conto che Marotta sta dominando con 4 soldi spesi fra Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Thuram, Pavard e Aldo, Giovanni e Giacomo? Lo sai che ne parlavo prima con Piccari, abbiamo fatto una bella discussione accesa sull'Inter, i meriti, lui dice, perché sosteneva che Inzaghi, Simone, sta diventando un top, secondo me no, cioè secondo me non lo è, almeno attualmente, perché ha visto quella squadra. Io ho detto, ma quei calciatori li ha presi Marotta, e noi ci facciamo fregare da Atalanta e poi Gibbonzi, ma dai, su, voglio solo giocatori utili, non un nuovo buco di bilancio. Dario. Stefano da Bergamo, buonasera Quintiliano. Thiago Motta vedrà che l'anno prossimo allenerà il Milan portandosi con sé Zirkzee, Allegri, come ha ribadito più volte Giuntoli, rinnoverà per la salute delle nostre coronarie altri 2 anni in aggiunta al 2025 Stefano appunto da Bergamo. Io non lo so se alla fine allenerà il Milan, però il Milan sicuramente è interessato anche lui a Thiago Motta, ma il Milan vorrebbe anche Conte. Insomma, il Milan cerca un allenatore, i nomi sono questi qui almeno per il momento, poi a giugno si vedrà. Vai Fede.
Ciao Quintiliano, Vincenzo da Reggio Emilia.
Ciao Vincenzo.
Una domanda, però non capisco una cosa. Cioè tu dici la Juve risparmia 30-35 milioni per l'ingaggio di Pogba e le reinveste su
potrebbe reinvestire.
Ma anche lui dovrà pagare uno stipendio, poi magari sarà più basso.
No, no,
comunque adesso lo dovrà pagare e c'ha il costo del cartellino. Pogba l'aveva preso a parametro zero, o sbaglio? Poi in merito alla partita di domani, cioè contro il Napoli, sarà una sofferenza come tutte le partite della Juve, perché purtroppo come dire, l'impostazione della squadra è quella, saremo tutti dietro la palla a soffrire e io sinceramente così non mi diverto. Un abbraccio e grazie, forza Juve.
Grazie a te. Guarda, ti dico questo di Pogba, sai perché sbagli? Perché se la Juventus, come credo farà perché ne ha facoltà, che lui è stato squalificato, ora aspetterà, anzi credo che non aspetti nemmeno la sentenza del TAS. La Juventus già adesso può chiedere la risoluzione del contratto, che significa mi fermo qui, stop e arrivederci e grazie. In realtà la Juventus potrebbe chiedere anche danni d'immagine, ma visti i rapporti con la Piventa, che è l'agente di Pogba, non credo che lo faccia. Per quanto riguarda l'ingaggio di Pogba, no, non deve pagarlo. Pogba intanto... Se viene risolto il contratto non lo paga più, ma già da settembre Pogba è al minimo sindacale, che sono 2.000 euro al mese, perché lui è stato sospeso da settembre e quindi la società ha la facoltà, ci mancherebbe che non l'avesse fatto, rispetto a 8 milioni più 2 non gioca da agosto e quindi da settembre ha potuto diciamo così dargli il minimo sindacale, quindi già lo sta pagando pochissimo, cioè da 8 milioni più 2 l'anno alla fine si è ridotta a 2.000 euro, che ripeto è il minimo sindacale per un calciatore, quindi se poi risolve il contratto non lo pagherà più, quindi non dovrà pagare più nulla a Pogba. Fino a quando non risolverà il contratto gli darà questi 2.000 euro al mese, cioè minimo sindacale. Vai Fede.
Ciao Quintiliano, sono Rosa Simbario, Vibo Valente.
Ciao Rosa.
Puoi spiegare al cinepanettone, cioè De Lorenzo, che basta battere il Barcellona e andare avanti in Champions,
che lui...
per partecipare,
esatto,
nel mondiale per club, non c'è bisogno che deve avere aiuti fuori dal campo per partecipare. È una vergogna De Lorenzi, una vergogna. Ciao.
Ciao, grazie, lo so, infatti quello che dico anch'io, ma io ti posso dire, io non credo che... Come sarà, è un po' folcloristico, ma non credo sia stupido, anzi ci mancherebbe, De Laurenti se è molto furbo. Ripeto, secondo me lo sta facendo un po' per attrarre le simpatie di alcuni tifosi del Napoli e soprattutto per cercare di distogliere l'attenzione su una stagione disastrosa dei campioni d'Italia uscenti, tanto più alla vigilia, insomma nella settimana che porta poi a Napoli-Juventus. Io credo che non lo facciano, cioè lo possono anche fare, ma credo che chi riceverebbe, cioè se qualcuno dovesse fare questo ricorso, chi li riceve nella sede della FIFA, io credo che si metta a ridere, ragazzi. C'è proprio un ranking che non si può attaccare a nulla, io la vedo così, ma non lo dico solo io, è proprio così. Vai Fede.
Comunque, come giochiamo, siamo irrisori, scarsi, siamo scarsi
addirittura. Vediamoci scarsi
questo pareggio da Napoli, che non è male, ma siamo scarsi, ci siamo per questo pareggio, o uno streminzi da vittoria pure buona, giusto per far pagare 40.000 caffè a Vicenza che mi ha promesso a cedare.
40.000?
Forza Juve sempre.
Grazie, non ho capito chi... chi tu sia, però ho capito che Vincenzo ti ha promesso 40.000 caffè addirittura, non sono un po' troppi? Allora, io non capisco, il Bologna potrebbe andare in Champions o in Europa? È possibile che, se così fosse, smantelli la squadra cedendo Colafiori, Zirze, Ferguson? Mi sembra poco probabile, se ne cede uno probabilmente, ce lo dice Claudio, lo so, però farebbe già un miracolo. Poi sapete anche benissimo che queste squadre non di altissimo livello, ma non dal punto di vista tecnico, tattico, parlo di anche, se vogliamo, economico-finanziario, se poi gli chiedono, bussano alla porta per alcuni calciatori, se li fanno pagare, diciamo che vanno avanti anche nell'investire a loro volta, no? Magari un pezzo che loro vendono a una cifra, con quella cifra ce ne prendono due, ecco, sto facendo un esempio. Quindi io temo solo in un approccio molle, e se la Lazio stasera batte il Milan la cosa diventa ancora più probabile, perché il secondo posto sarebbe meno in pericolo, Fabrizio da Napoli. Invece, Fabrizio, sai che il timore è giustificato, il tuo, ed è lecito, però invece io, se dovesse perdere il Milan, invece cercherei di dare una botta definitiva. Ora, un amico mi ha scritto, eccolo qua, ciao Quintiliano, non ci vuole abbrambati per capire che a Napoli partiamo sfavoriti. Abbiamo già visto a San Siro come i ragazzi siano rimasti impietriti dallo stadio, a Napoli penso che sarà simile. Però Gianmarco, grazie del messaggio, il Napoli, ragazzi, è a 40 punti, non stiamo parlando del Napoli dello scorso anno. È vero, la Juventus è in emergenza, però non credo che giochi una squadra di bassa classifica contro una di alta classifica. Fino a prova contraria è la Juventus seconda. Io farei un 4-4-2, Szczęsny, Danilo, Gatti, Bremer, Rugani, o Danilo, Gatti, Bremer, Rugani, Sandro, Cambiasso, Locatelli, Alcaraz, Kostic, Vlahovic, Ildiz. Dai, non sarebbe nemmeno male, dai. Poi, ragazzi, buonasera, sono Gino da Molfetta, inutile girarci intorno e tanto futili discorsi. La grande Juve è stata devastata dal Palazzo Calciopoli, sappiamo come si è conclusa, i prescritti puntini, vabbè, torniamo troppo indietro, ma Calciopoli lo sappiamo benissimo come andò. Quindi la Juve la conosciamo abbastanza bene, senza giocatori di personalità sarà difficile fare punti. Mi appello all'unico vero trascinatore che abbiamo, Vlahovic, Fabrizio, infatti adesso come adesso è l'unico, perché Danilo è capitano, però ragazzi io non lo vedo come leader, che è una cosa diversa secondo me. Non è automatico essere capitano e leader. Spesso nelle squadre ci sono dei leader quasi insospettabili. Vi ho fatto l'esempio della Roma di tanti anni fa, io la seguivo lavorativamente come inviato, e Panucci non era capitano, eppure io lo sapevo per certo, dentro lo spogliatoio batteva lui i pugni, e sicuramente per esempio Totti, che era stato un fuoriclasse secondo me, non era un leader. Se la comandava, come dicono qui a Roma, ma il leader era più De Rossi. Io mi ricordo che quando la Roma andava male, spesso a parlare davanti ai microfoni da noi in zona mista ci veniva sempre De Rossi e non Totti. Vai, Fede.
Senti, Quintiliano, ma te Ciao. Ne sparo uno.
Vai.
So che sei una persona competente, tu devi reagire veramente inalberandoti, ma me ne frego. No di te, ma me ne frega dell'inalberazione e l'esasperazione che abbiamo tutti. Io credo che una parte dei giocatori della Juve siano in autogestione.
Addirittura.
Io lo vedo anche dal comportamento di Allegri: quando la Juve segna, si gira dall'altra parte, non esulta, esce dal campo, poi rientra, i giocatori festeggiano fra loro. Mi ricordo un vago Pirlo nell'ultima partita col Bologna, che poi partecipò pure lui, però la squadra era senza Ronaldo e in autogestione. Spero bene di sbagliarmi, ma credo che la squadra, anche prima dell'Empoli, abbia fatto già una sorta di soluzione e sia in autogestione.
Addirittura, mi sembra, non so chi tu sia, perché il nome non credo che non l'abbia detto, autogestione mi pare esagerato. Io avevo nutrito qualche piccolo dubbio o timore dopo, anche dopo Frosinone, guardate che vi dico, se non ricordo male, qualche trasmissione l'ho detto, non vorrei che qualcosina si fosse rotto tra l'allenatore e la squadra, però da qui io non credo mai, per esempio, che i calciatori giochino contro un allenatore, che però ci possa essere magari un feeling un po' più ridotto rispetto alle settimane scorse, a quando la Juventus praticamente non perdeva mai, può anche darsi. Sì, ho capito, in effetti mi hai fatto tornare in mente alcune scene di Allegri che si gira, sembra un po' tra il teso e il... non lo so, boh. Però non credo, addirittura autogestione sarebbe molto 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 grave. Caro Quintis, questo l'abbiamo letto, la Juve parte sfavorita per la formazione che metterà in campo il signor Allegri, saremo presi a pallonate. Beh, comunque domenica non è che abbia tantissime scelte, eh. Altro che Allegrate, deve giocare con Nicolussi, Caviglia, Locatelli, Alcaraz, in attacco Vlahovic, Chiesa, il Diz, addirittura tridente, solo fantasia, perché giocherà col 3-5-1-1, quindi domenica sera saremo ancora lì ad arrabbiarci. Gerardo da Salerno, speriamo di no, Gerardo, dai, speriamo che tu sbagli. Altro plusvalenza, sappiamo cosa hanno fatto gli altri, il resto ormai noia, buona serata fino alla fine. Enrico il Duca di Ruvo, Potenza, se si va a Napoli unità di solo di non prenderle, partiamo già da 2-0 per loro. Su questo sono d'accordo anch'io. Non rischia Nicolussi, Caviglia, Locatelli, mezzala, però Chiesa in difesa e Danilo a centrocampo, sì, Cristian ovviamente è super ironico. Alfio da Sapri, quante volte si è visto Elkan alla Continassa? La Juve sembra più una squadra di un fondo che di una famiglia prestigiosa e potente. Ma ci pensate se Allegri gioca con una punta e disgraziatamente perde? Apriti cielo, Claudio. Marotta è un grande, ma per me i giocatori anche a parametro zero li cerca. Ausilio, sempre sottovalutato. Marotta è un grande politicamente, poi certo anche lui dà l'ok. Claudio, sono d'accordo con te. Lo dicevamo con un amico ieri mattina, che al di là di Marotta, che chiaramente è uno dei più bravi dirigenti, non è da sottovalutare il lavoro di Ausilio. Hai ragione perfettamente. Vai Fede.
Voi ridete e scherzate, ma qui c'è ancora gente che dà retta a quello che dice De Laurentiis, dà retta ai deliri di Laurentiis. Ardo D'Ascoli, Piceno.
Grazie, deliri DDL, deliri De Laurentiis. DDL mi piace, sembra quasi un decreto legge. Se sono in autogestione, i risultati sono questi, allora abbiamo capito che dobbiamo prendercela solo con i giocatori. Dario, però è un'idea del nostro amico, io non, ripeto, non credo che possa essere questo. Allora, ha parlato Thiago Motta, non ha parlato ovviamente del futuro, io se andassi alle conferenze glielo chiederei quasi ogni volta, fino a quando lui magari non dica basta domande sul futuro. No, ha detto soltanto che per me e per i ragazzi una squadra vuole vincere sempre, la prossima partita noi l'affronteremo come sempre, abbiamo fatto una grande preparazione, i ragazzi stanno bene fisicamente e mentalmente, siamo noi la nuova Atalanta, non faccio paragoni, guarda le classifiche, all'Atalanta negli ultimi anni non esiste paragone, non si è soffermato su questo, non so se adesso magari continuando nelle parole della conferenza dica qualcosa riguardante il suo futuro, ma non credo. Beh, se sono... questo l'abbiamo letto. Buonasera, domani la Juve vincerà, domenica, non preoccupatevi così tanto, Vlahovic segnerà due gol, Vincenzo da Stoccarda. Ci vuole una botta di ottimismo in questo mare di preoccupazioni, in realtà anche lecite se vogliamo e comprensibili. Quante volte questo l'abbiamo già letto, Elkan alla Continassa, nostro amico che sottovaluta e diciamo così sottovaluta, critica soprattutto in questo caso la proprietà. Io sono sempre di un parere, lo dico, lo ripeto, lo ribadisco, Giuntoli è un ottimo dirigente per quanto riguarda l'area meramente sportiva, mercato, con i suoi magari scout, con è anche un ottimo mediatore se vogliamo, ma tu hai parlato di Elkan che è proprietario, quindi lui ovviamente essendo presidente dell'Exor, quindi della holding, di tutta la holding, credo che abbia tantissimi altri impegni. Ecco perché vi dico che serve un elemento alla Marotta. Io non so quale nome possa essere giusto per adesso, però mi interessa sapere la figura professionale, il profilo, diciamo così, ideale. Una persona che sia politicamente, dal punto di vista calcistico ovviamente, politica calcistica, quindi una figura che vada alle riunioni della Lega, all'assemblea, che batte i pugni come fanno del resto De Laurentiis. Ma voi vi rendete conto, ragazzi, che De Laurentiis e Lotito negli ultimi anni determinano un po' quello che è l'andamento della Lega Calcio? Addirittura, se avete letto, Repubblica ha fatto un pezzo in cui ci sono delle dichiarazioni pesanti di Lotito. Voi sapete che c'è una... infatti abbiamo un altro vocale, vero? Sì. C'è una sorta di guerra, tra virgolette, tra la Lega Calcio e la Federcalcio. La Federcalcio perché vuole decidere tutto Gravina, vuole addirittura che le componenti, le altre componenti federali rinuncino al diritto di veto, cioè vuole decidere per le riforme tutto lui, cosa che non esiste. La Lega Calcio è contraria, peraltro Lotito ha attaccato fortemente lo stesso Gravina e ha detto faremo una vertenza contro la Federcalcio perché non è possibile che una componente come lui la mette sotto questo aspetto, una componente per esempio, ha detto uno dei problemi, una componente come la Lega Pro, quindi la Serie C, che per carità ha tanti iscritti, quindi a livello di voti in Federcalcio, per esempio quando c'è l'elezione del presidente, conta tantissimo, però lui dice non è possibile che conti una componente di Serie C rispetto a noi di Serie A, che sì, siamo meno squadre ovviamente, però diciamo così, siamo quelli che permettono il 90% del fatturato e quindi alla fine la sintesi è questa: vogliamo essere una sorta di Premier League. Poi è chiaro che per arrivare alla Premier League ci vuole tantissimo, però lui dice dobbiamo decidere un po' più noi Serie A, perché siamo noi che portiamo i soldi, questa è un po' la sintesi di Lotito, e quindi ha detto vertenza alla Federcalcio. Se si sposta Lotito, evidentemente, io però vi avevo avvisato, tant'è che hanno posticipato la riunione, hanno cancellato l'assemblea straordinaria dell'11 marzo e adesso non si sa quando si farà, altrimenti rischiava sicuramente il commissariamento, ve l'ho già detto io, Gravina. Ma vedete che le dichiarazioni di Lotito sono, comunque lui è un consigliere importante in Lega, se le dice lui evidentemente c'è una sorta di muro contro la Federcalcio da parte della Lega Calcio, perché è come se si scontrassero governo, cioè Federcalcio, e Confindustria, cioè Lega, e quindi i club. Abbiamo un altro vocale e poi ci salutiamo, dai.
Ciao ragazzi, sono Eugenio.
Eugenio, ciao.
Le parole di De Laurentiis dimostrano che lui è un ignorante, non prendetelo come parolaccia, perché ignorante deriva da ignorare, ovvero non sapere, ignorare.
In questo
lui
caso ha ragione.
Un grandissimo ignorante. Ciao, grazie.
Grazie a te. Sì, no, nel vero senso del termine. Ignorante perché ignora quello che è il regolamento. Però ti posso dire, Eugenio, non so se sia più grave l'essere ignorante in questo caso, cioè non conoscere il regolamento, o essere populista e strumentalizzare, cercare di alimentare questo odio che già c'è da parte di alcuni tifosi. Non so quale sia la più grave, perché se tu non conosci il regolamento, non sai che c'è un ranking, vuol dire che sei messo malissimo. Dall'altro parte invece sei uno che strumentalizza e sei palesemente in malafede, ovviamente ossessionato dalla Juventus, che non manca mai nei discorsi di De Laurentiis. Siamo giunti al termine, buon weekend, perché ci vediamo lunedì, ma in realtà ci vediamo domenica sera, perché qui c'è colpo di tacco, io Santarelli, io ovviamente Federico Rossi, che ringrazio, così come ringrazio tutti voi, e ciao a tutti.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.